Dicevo, carriera diplomatica. Ci stiamo preparando, diciamo così, al concorso per accedere alla carriera diplomatica che sarà bandito tra qualche settimana. Noi ci stiamo preparando con alcuni personaggi che ci indicano un po' la strada, parlando anche delle loro esperienze. Oggi salutiamo Antonio Bartoli, che attualmente è console a Tolosa in Francia. Buongiorno Bartoli.
Buongiorno a voi e buongiorno agli ascoltatori.
Beh, io partirei proprio dalla sua esperienza. La settimana scorsa con il dottor De Agostini, che è presidente del sindacato dei diplomatici, anche lui abbiamo chiesto un po' della sua esperienza, di come ha iniziato a pensare alla carriera diplomatica, una carriera a cui si pensa sempre con un certo fascino. Ecco, come è iniziata la sua esperienza?
Ma guardi, il mio è un percorso un po' più particolare, nel senso che non posso dire, come si dice di solito, fin da bambino pensavo di, in realtà è un pregio quello di decidere già da subito, perché ci si può preparare meglio e per tempo, perché ci sono dei corsi da seguire, si può già orientare il proprio corso di studi, anche normale, universitario, in questo senso. Io ho studiato economia e commercio, ho fatto dei corsi poi di specializzazione all'estero, però ecco, mi ero orientato, ho lavorato in azienda oltre 2 anni in settori vari, poi organizzazione aziendale e marketing. Poi ho fatto il vostro mestiere, ho fatto il giornalista, facendo la scuola di giornalismo della Rizzoli Corriere della Sera. Ho lavorato per un certo numero di anni come giornalista e poi ho avuto questa idea di fare la carriera diplomatica, ma lì è interessante la motivazione, secondo me, cioè quello che mi attirava della carriera era, beh, inizialmente il discorso di andare all'estero e di confrontarmi con realtà nuove e diverse, e poi la possibilità di cambiare. Credo che addirittura consenta una maggiore flessibilità anche rispetto a una professione già molto divertente e dinamica come quella giornalistica, perché il pregio della carriera diplomatica è che si può cambiare non solo sede di lavoro, ma anche contenuto, e questa è una cosa secondo me impagabile. Dico contenuto perché andando sia in destinazioni estere sia poi ritornando a Roma ci si occupa di cose totalmente diverse. Si può fare una volta appunto il console, un'altra volta l'addetto culturale presso un'ambasciata, e ritornare e occuparsi, non so, del servizio stampa, ecco, per esempio. Quindi c'è tutta una flessibilità che è garantita da un lavoro del genere. Personalmente ho studiato, diciamo, per conto mio, approfondendo delle cose, ma ci sono dei corsi, poi magari ne parleremo un'altra volta, ci sono dei corsi per prepararsi, quindi chi ha già deciso per tempo può
Prepararsi, insomma, per
prepararsi
tempo
in modo adeguato.
adeguato. Questa esperienza, il suo breve racconto, insomma, ci dice che si accede alla carriera diplomatica, insomma, da tante strade, non ce ne sono
Assolutamente, e
poche,
credo che questo
alcune.
sia arricchente per la stessa carriera, nel senso che per esempio una precedente esperienza arricchisce anche chi poi fa questa carriera, perché non ha una cultura solo pubblica amministrativa, devo dire, no?
Sì, diciamo che, insomma, che comunque l'unica porta è quella del concorso, ma insomma le strade sono le più svariate.
Oltretutto c'è da specificare che, insomma, però non si deve, è giusto maturare anche. Può essere giusto e anche utile maturare delle esperienze diverse, però ecco, bisogna tener conto che poi c'è il concetto di carriera vera e propria, quindi si inizia sempre dal grado più basso e c'è un limite di età che è quello di 32 anni, quindi insomma, non occorre, occorre non entrare troppo tardi.
Certo.
Perché la carriera è strutturata con un percorso organizzato su gradi, ci sono dei periodi minimi di permanenza nei gradi, per esempio i gradi sono segretario, consigliere d'ambasciata. Consigliere di delegazione, pardon, consigliere d'ambasciata, ministro e ambasciatore, per ogni grado c'è una permanenza minima, per esempio il segretario sono 10 anni e mezzo, e poi è meno automatico, ma insomma per essere promossi per esempio da consigliere di delegazione ad ambasciata devono passare almeno 4 anni, quindi è chiaro che bisogna seguire questo iter. Poi una cosa che magari non sempre si sa è che al grado corrispondono, come dicevo prima, funzioni diverse, quindi quando uno conosce l'ambasciatore del paese tale, non vuol dire necessariamente che sia ambasciatore di grado, ma magari ha un grado inferiore, per esempio può essere un consigliere d'ambasciata o un ministro, si chiama, come si diceva una volta, ministro plenipotenziario, no? Per dire che aveva tutti i poteri, e può esercitare la funzione di ambasciatore a seconda dell'importanza della fede, ci sarà un grado richiesto. Insomma, gli ambasciatori in tutta Italia sono poco più di 20, gli ambasciatori di grado. ne abbiamo
In realtà
molti di più
sono
perché
molti di più
abbiamo
quelli.
la rete diplomatica consolare, una delle più estese del mondo.
Bartoli, lei è console, io ne approfitto per chiederle qual è sostanzialmente la differenza e quindi approfittiamo anche per chiarire quali sono le aree della vita diplomatica, della carriera
Certo.
diplomatica, che differenza c'è tra... Sì, no, banalizzi pure.
Banalizzo non utilizzando volutamente un linguaggio troppo tecnico, cioè, l'ambasciata rappresenta a tutto tondo lo Stato italiano presso il governo del paese in cui opera. La rappresenta a tutto tondo vuol dire in tutti i settori, quello politico ovviamente, a quello economico, a quello culturale e via dicendo. Ed è, diciamo, un anello di trasmissione, quindi un interlocutore per le autorità locali del paese di accreditamento ed è anche un momento di ritorno di certe informazioni verso il nostro paese. Esistono le ambasciate, quindi è la diplomazia bilaterale, quindi l'ambasciata d'Italia in Francia, che rappresenterà l'Italia presso la Francia, ma esistono anche le rappresentanze permanenti, che sono una sorta di ambasciata non presso degli stati, ma presso delle organizzazioni internazionali, cosiddetta diplomazia multilaterale, perché a queste organizzazioni partecipano più stati. Restiamo in Francia, facciamo l'esempio, a Parigi c'è l'ambasciata d'Italia in Francia, ma c'è anche la rappresentanza italiana presso l'UNESCO, organizzazione internazionale, presso l'OCSE, altre organizzazioni internazionali che hanno sede a Parigi e così via, ci sono delle rappresentanze presso le varie sedi ONU,
Beh,
c'è una
certo,
rappresentanza italiana.
i nostri ascoltatori conoscono bene Stefano Baldi, che appunto
Ecco,
attualmente ha la rappresentanza italiana presso le Nazioni
le
Unite a New
Nazioni Unite,
York.
perfetto.
Però rimaniamo pure in
E
Francia.
poi invece ci sono i consolati che, banalizzando, sono dei pezzi di amministrazione italiana sul territorio straniero. Quindi, se vuole, esercitano tutte le funzioni amministrative dello Stato italiano in favore delle comunità residenti. Ovviamente un consolato ha, diciamo, tre linee di azione, quella di fornire dei servizi, quella di interloquire con le autorità locali. Restiamo nel caso della Francia, che capiamo meglio, io ho circa il 20% della Francia, quindi ho tre regioni del sud-ovest, quindi interloquisco in primis per esempio con i prefetti, che sono i rappresentanti dello Stato francese per ogni regione, e interloquisco con il sindaco per esempio di Tolosa o con il sindaco di Bordeaux, che è un ex primo ministro, cioè, quindi tengo rapporti con le autorità locali. E poi ovviamente teniamo rapporti, è il nostro mestiere, dovere, di tenere rapporti con le collettività italiane residenti. Dicevo servizi, erogazione di servizi, ci sono dei servizi che possiamo tra virgolette definire tradizionali, quindi dicevo un pezzo di amministrazione dello Stato, vuol dire che tutto quello che io chiedo a un'amministrazione pubblica in Italia lo posso chiedere al consolato, un passaporto, un certificato di residenza, i problemi della scuola, l'impresa che chiede la visita fiscale, pratiche inerenti alla navigazione, c'è un ufficio notarile, c'è un ufficio sociale, quindi le pratiche di pensioni, l'indigente che chiede un sussidio. Ecco, vede quanto è varia tutta la gamma dei servizi. Ovviamente abbiamo anche il compito di tenere gli archivi dei residenti, quindi le cosiddette anagrafi consolari, che adesso sono importantissime perché per la prima volta dopo 50 anni di dibattito ci sarà il voto, passata la legge sul voto all'estero e si voterà per la prima volta per il referendum di giugno. Accanto a questi servizi, tra virgolette, tradizionali, c'è sempre più un ruolo di propulsione commerciale e culturale. La commerciale se ne è parlato molto quando il Presidente Berlusconi parlava, insomma, dell'esigenza di riformare la Farnesina e comunque di dotare le nostre rappresentanze di un maggiore ruolo di promozione commerciale perché, dicevo prima, abbiamo tra le reti più diplomatico-consolari più vaste nel mondo e quindi è un'opportunità. Visto che c'è una rete, è chiaro che la regione o la singola impresa potranno aprirsi un ufficio di rappresentanza a Parigi piuttosto che a Bruxelles o a Londra, gli sarà più difficile arrivare sul territorio, per esempio Tolosa, e quindi il naturale terminale è proprio il consolato, che si deve attrezzare e deve essere dotato di mezzi per fare questo.
Certo, Bartolo, mi sembra di capire che vale anche per altre professioni, ma la parte diplomatica, quindi legata all'arte diplomatica, si deve affiancare sempre più con un'arte manageriale, insomma, diventate anche persone che devono in qualche modo gestire molti uffici, molte persone, molti contatti anche da questo punto di vista. Pensiamo appunto a quello che diceva lei sul lato commerciale.
Certo, c'è un aspetto manageriale sia nella gestione delle risorse umane, che ovviamente sono sempre di meno e vanno gestite sempre meglio, e dal punto di vista dell'interlocuzione con i partner. Ci sono magari meno fondi e per realizzare una manifestazione culturale bisogna trovare degli sponsor, per esempio privati. Ecco, questo è un aspetto manageriale. E quindi questo non è però un impoverimento, ma anche qui è un arricchimento, perché insomma non è più l'era del telegramma politico che l'ambasciatore vergava con linguaggio aulico, è più l'analisi che non riesce a trovare sul quotidiano, o l'informazione commerciale, per esempio una indiscrezione su una prossima privatizzazione in uno stato sudamericano, che può essere utilizzata dagli operatori, non so, delle telecomunicazioni per partecipare e prepararsi in tempo alla gara. Ecco, questo
Certo.
è il ruolo moderno.
Bene, io la ringrazio per oggi, il nostro tempo è terminato. Bartoli, però noi ci diamo appuntamento a lunedì prossimo, sarà lunedì di Pasquetta, ma noi approfondiremo un po' anche la vita del console, cercheremo insomma di capire che cosa fa nelle sue giornate piene di appuntamenti un console italiano all'estero. A presto, grazie.
Perfetto, buona continuazione, arrivederci.